passo c'è Francesco che ti fa compagnia.
Beautiful Night, l'evento moda dedicato al mondo dei concorsi per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, signore. I candidati devono avere un'età compresa dai 4 ai 60 anni, una passerella di tante novità ed emozioni. L'evento si svolgerà a Villa Cuciti di Milazzo, sabato 8 febbraio alle ore 20:30. Per informazioni 339-82-54-709.
Una volta mi bastavano due drink e le chiamavo con repeat. Più che una rubrica avevo una playlist, le pompavo in discoteca e in macchina dopo i live. Le dimenticavo dopo un mese come Gangnam Style. Ognuna mi illudevo fosse il top, ma nada. Pensavo fosse una gran bella scoperta. La credevo indipendente ma era diventata pop. E i DJ se la passavano tutti nella console. T'ho incontrata e mi sono sentito scemo. Io ascoltavo Dance, tu eri un pezzo di John Lennon. Da allora sono in fissa e me ne frego di quelle che appena mi vedono aprono le label. Tu
sei un disco di diamante che non è ancora uscito, ma è già il mio preferito. Non ti passa la radio e non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. E ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feat per accorgermi che solamente tu sei la mia i.
Tutta la vita in tour, sì. Fino alla terza età come una fan dei Pooh. E laddove c'era l'erba adesso ci sei tu a correggere se sbaglio come l'auto tu. Tu parlavi americano, io babbalbettavo le tue tette terminologie però non le afferravo. Delle italiane ne avevo le tasche piene, ma ammazzavo di se sessioni d'inglese. Ti sarò fedele come i fan dell'heavy metal, le altre portano una maschera come mischetta. Tutti uguali come sosia d'Elvis a Las Vegas. Sei così una hit che non ti veste di NG, ma Takagi e Ketra.
Sei il più grande spettacolo sopra il mio cuscino, che è già tutto esaurito. Non ti passa la radio e non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che hai fatto milioni di views. E ho fatto mille canzoni, ho fatto mille feat per accorgermi che solamente tu sei la mia i.
Siamo il pezzo del momento, siamo un evergreen. Tutta notte che facciamo session come Marra ed Elodie. Non siamo Benji e Fede, ma tu dimmi dove e quando. Vino, Salentino e Mamba, Ostia, Lido, fare su e giù sul mio jumbo. Una coppia che funziona come Simon e Garfunkel. Non sei donna d'un'estate, tu sei la mia donna summer. Hai scelto me, non questi coi denti da latte che durano poco come il singolo di un trapper. Tu piaci anche a mia mamma come il valzer. Non sei parte di un genere, sei un genere a parte. T'ascolto la mattina e pure quando faccio after. Sei solo tormentone che non m'ha rotto le palle.
Con te faccio un concerto a casa tutte le sere e applaude tutto il quartiere. Non ti passa la radio e non ti trovo su YouTube, ma ti guardo così tanto che
J-Ax e Max Pezzali ad aprire la terza parte di Momenti in Radio, oggi 29 gennaio 2020, ospite in studio della pedagogista Donatella Manna. Tanti argomenti interessanti fino a questo momento, ma ancora non hai visto niente, cara Donatella, perché da oggi inizia la nuova rubrica con la nostra psicologa Roberta Manfredini. La rubrica si chiama Psicologica.
Sì,
ecco,
molto interessante, sì, vedi, la famiglia di Momenti in Radio si allarga sempre,
si allarga,
più con tante allarga professionalità diverse. Lo vedo un aspetto prezioso, ecco questo.
Ed è una rubrica che ha come obiettivo di approfondire i temi della quotidianità per affrontare dal punto di vista dell'esperto i problemi che tutti abbiamo.
Sì.
Nessuno è esente a questi problemi. Buongiorno dottoressa,
buongiorno,
come sta?
Buongiorno a tutti voi, è un piacere chiaramente entrare nella vostra grande famiglia.
Tra l'altro, sì. Ha scelto un argomento che è caro pure a te. Adolescenti oggi, supereroi fragili, punto interrogativo.
Assolutamente, è un argomento trasversale alle diverse scienze umane, come no?
Dottoressa, quali sono le difficoltà degli adolescenti nella loro quotidianità?
Beh, noi ci troviamo di fronte chiaramente a una società in continua evoluzione. E gli adolescenti vengono coinvolti all'interno di questa quotidianità. Io uso sempre utilizzo molto le metafore e quindi considero un po' l'adolescenza come un cactus, perché prendere in mano la pianta di cactus senza pungersi è quasi impossibile. Però noi dobbiamo invece avere la capacità di dosare la forza con la quale teniamo questa pianta che deve crescere, e avendone la delicatezza da un lato, ma anche tenendola con una presa forte per evitare che la pianta si possa chiaramente danneggiare. L'adolescenza la vedo molto come questo, cioè noi dobbiamo veramente accompagnare i ragazzi a quello che sarà il proseguo della loro storia, cercando proprio di creare dialogo.
E come possiamo noi adulti ad aiutarli in questo periodo così complesso? E qua voglio l'intervento anche della nostra pedagogista dopo.
Allora, sicuramente la capacità da parte di noi del settore è quello proprio di non temere di farci male e quindi di non avere paura di pungersi, no? Esattamente come, continuando con questa interessante metafora, e con i genitori e con la società io chiedo sempre un forte dialogo, perché questa è la cosa importante, cioè il dialogo però si costruisce in itinere. Chiaramente l'adolescenza è il percorso del bambino che giustamente noi accompagniamo durante la sua crescita, e quindi diventa fondamentale creare questo tipo di relazione.
Donatella, intervento
sì,
della nostra pedagogia, il dialogo è fondamentale.
Condivido assolutamente il dialogo, riuscire a comunicare in maniera efficace con i ragazzi. Non sempre appunto è cosa semplice, perché comunque i ragazzi in quella fase della loro vita tendono a stare in silenzio riguardo ad alcuni aspetti, ecco, perché si sentono a metà, non sono ancora grandi, non sono più piccoli, e questo li disorienta, li mette molto in confusione. Dobbiamo comunque cercare di comunicare con loro. Io credo anche che bisogna anche osservarli molto, perché determinate problematiche possono essere anche prevenute e captate, individuate proprio osservando i ragazzi nei loro comportamenti, in alcuni cambiamenti anche che si presentano, ecco. E poi chiaramente monitorarli non significa chiaramente controllarli, perché gli adolescenti in particolare, i ragazzi odiano essere controllati, però ci vuole sempre uno sguardo vigile, perché ci sono certamente dei rischi, dei pericoli dati proprio da questa mancanza di identità ben costruita, perché l'identità, e ricordarci soprattutto, Francesco, di quando siamo stati adolescenti, era difficile essere adolescenti.
Molto difficile. Dottoressa, ma questo dialogo è importante in famiglia, ma è importante anche nei luoghi dove uno cresce, la scuola, le associazioni, la chiesa, eccetera, eccetera.
Certo, è proprio la società che deve andare incontro chiaramente alla crescita di ciò che sono poi le generazioni future che andranno ad essere parte della società stessa. Okay. A me viene spesso da pensare, soprattutto rispetto ai giovani e all'adolescenza, una bellissima canzone di Vano Fossati, che è La costruzione di un amore. Io credo che in quella canzone, che a me piace tantissimo, l'autore abbia messo proprio il grande significato che noi dobbiamo tornare a rendere predominante nella nostra società, e cioè l'amore. L'amore che poi ognuno di noi, chi fa questo tipo di lavoro, proprio lavora con amore e passione, perché non è solo necessario per noi, ma è anche necessario soprattutto per i ragazzi che crescono in una realtà dove avere amore, ricevere amore, insegnare amore diventa un valore aggiunto.
Ma i giovani di oggi sono in effetti in difficoltà, secondo lei? e poi risponde
sì,
anche
i giovani di oggi vanno incontro a parecchie difficoltà, ma soprattutto perché in molti casi hanno condizioni di fragilità. La fragilità è nel momento in cui, come spiego spesso ai genitori, noi dobbiamo insegnare e educarli ad essere liberi. Liberi vuol dire anche accettare che possano sbagliare, accettare che non saranno il figlio ideale che ognuno si costruisce dentro la propria mente, e questo in molti casi i genitori tendono a farlo, ma crescere sapendo che c'è un'altra persona che noi stiamo portando verso una propria autonomia, una propria libertà, e quindi dobbiamo dare fiducia nel costruire questo tipo di relazione, affinché poi il ragazzo vada nel mondo con una grande consapevolezza di fiducia in se stesso, che lo porta ad andare laddove poi saranno le scelte che ognuno di noi andrà poi a fare.
Dunque l'argomento,
quindi, a renderli fortemente responsabili.
L'argomento di giornata è supereroi fragili, ma molte volte questi bambini o questi giovani, questi adolescenti vengono resi supereroi dai genitori. Mio figlio è questo, mio figlio è quello, e anche
mio
questo,
figlio queste cose non le fa.
Non le fa. Anche questo è un atteggiamento, secondo me, che può condizionare la crescita del proprio figlio.
Certo, e in molti casi anche quei genitori che affermano ho fatto di tutto, non so cosa non abbia funzionato. O anche di mio figlio so tutto e con lui ho un rapporto come se fosse.
Oppure quello che ha due figli e dice ma l'altro figlio invece si comporta completamente in modo diverso.
Lei ha perfettamente, Francesco, ha colto esattamente ciò che poi può rappresentare un sentirsi diversi, no? Perché il confronto non lo dobbiamo mai fare, perché tutti siamo diversi e tutti siamo unici, no? Noi siamo degli individui, quindi tutti noi siamo diversi uno dall'altro, ma nello stesso tempo siamo anche uguali, quindi dobbiamo riconoscere il valore aggiunto che poi ognuno dà. La cosa che diventa importante è però che il genitore mantenga il suo ruolo di genitore, che non diventa l'amico del figlio. Il figlio gli amici li deve trovare al di fuori e deve sceglierseli.
Bravo.
Il genitore può costruire un ottimo rapporto con i figli, ma nel rapporto ci sono due ruoli importanti, genitore e figlio, e questo va sempre tenuto in considerazione.
Noi ringraziamo la dottoressa Roberta Manfredini, psicologa, che ha iniziato questa rubrica ogni martedì alle ore 12.05, un argomento diverso per aiutare i nostri amici radioascoltatori, anche per chi non ha bisogno, però mandiamo dei messaggi positivi. Grazie dottoressa.
Io ringrazio voi e vi auguro buona giornata.
Buona giornata.
Radioascoltatori, a presto. Grazie.
Grazie alla dottoressa psicologa, tra l'altro è anche sessuologa, è criminologa, dunque veramente ci saranno tanti aspetti da trattare durante questi interventi con la dottoressa Roberta Manfredini. Tra poco ritorneremo a parlare di Olocausto, ritorneremo a parlare di questo momento tragico dell'umanità.
Questa espressione, questo tuo agire che è tipico di chi crede di avere sempre ragione, che può essere solo a pensarla così. Come gettare del sale sul viso, nessun sorriso ci crescerà più, e ad ogni passo pesante e indeciso, chi ci rimette non sei mica tu. Passano gli anni, io sento l'urgenza di un altro posto lontano da qui, dove all'impegno si unisca l'essenza, l'appartenenza che non sento qui. Non sento più un interesse comune, né quello spronio alla complicità. Ogni dettaglio in ogni tua azione rivela forte la tua iniquità. Via da qui, voglia di cambiare. Calci per sfogo, per rabbia, contro ogni dubbia condotta che hai,
che ti sottrae ad ogni chiara richiesta. Tu prendi tempo e ci penserai poi. Non c'è confine alla tua arroganza, la tua ignoranza la esprimi così. Passano gli anni, io sento l'urgenza di un altro posto lontano da qui. Via da qui.
Vi ricordo il numero di telefono per interagire con noi, per le vostre dediche, le vostre richieste, per le vostre domande. Ritorniamo all'Olocausto. I bambini sono stati vittime innocenti della follia nazista. Chi e perché nel tempo è diventato simbolo di quella generazione tristemente svanita, Donatella?
Sì, Francesco, parlavamo prima pure di adolescenti. In realtà era una bambina, è diventato un adolescente. Adolescente lo sarà per sempre, perché purtroppo la sua vita è terminata a causa della follia nazista. Parliamo di Anna Frank, nome notissimo proprio per il diario che ancora ad oggi è non solo stampato in oltre 60 lingue, ma letto e studiato anche dai ragazzi, perché è un simbolo, ecco, veramente dell'Olocausto e di ciò che hanno vissuto intere famiglie. Anna Frank è stata una giovane ebrea tedesca, è diventata simbolo della Shoah appunto per il suo diario, che ha scritto nel periodo in cui lei e la famiglia si nascondevano appunto dai nazisti, e poi per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. È morta in realtà di tifo e non perché uccisa in camera a gas o in altra maniera crudele, perché c'erano anche questo tipo di morti e non si riusciva a sopravvivere a quella scarsezza di cibo in quelle condizioni igieniche e anche temperature assolutamente durissime. Visse gran parte della sua vita ad Amsterdam, una vita brevissima nei Paesi Bassi, dove la famiglia si era rifugiata dopo l'ascesa al potere dei nazisti in Germania. Fu privata della cittadinanza tedesca nel 1935 a proposito di eliminare qualunque tipo di diritto avessero gli ebrei, diventando così apolide, e proprio nel suo diario scrisse che ormai si sentiva olandese e che dopo la guerra avrebbe voluto ottenere la cittadinanza dei Paesi Bassi, nel paese nel quale era cresciuta. In realtà è morta giovanissima, parliamo che è morta tra il febbraio e il marzo del 1945, quindi era veramente una ragazzina. Il diario, ecco, come siamo riusciti
che
ad
cosa
avere
aveva fatto di male Anna Frank? Che cosa avevano fatto di male?
Assolutamente lei non aveva fatto nulla, come tutte le famiglie ebree, erano dei perseguitati per colpa di questa ideologia folle che gli ebrei andavano eliminati perché erano una razza impura, inferiore. E praticamente sono stati scoperti, perché si sono nascosti per molti mesi dietro un armadio in una soffitta, quindi hanno vissuto in clandestinità. Dunque, la sua
famiglia è morta
famiglia.
A 18 anni alla fine.
È morta giovanissima, no, meno di 18 anni, perché è nata nel 1929, morta nel 45, quindi in realtà quanto aveva, 15-16 anni, è morta giovanissima, fa il conto.
Sì,
15 anni. In realtà il diario, noi riusciamo oggi a leggere il suo diario grazie al papà, perché di tutta la sua famiglia è sopravvissuto ai campi di concentramento soltanto il papà. Il papà Otto Frank ha messo insieme appunto tutti gli scritti di Anna, cercando di rendere tutto, perché una parte era nel diario e poi c'erano altri appunti che Anna aveva scritto, questo prima della prigionia, perché nella prigionia era escluso che si potesse
che
scrivere in
qualunque modo. Vedo che il papà è morto a 91 anni.
A 91 anni, girando le scuole cercando di divulgare, di fare conoscere la loro tragedia, la tragedia veramente di un'intera popolazione, e praticamente ha messo insieme questo diario famosissimo, che ancora oggi è lo specchio non solo di un dramma umano, ma di quello che passava per la testa di una ragazzina che si è vista sradicata da tutto ciò che amava. Parliamo che queste persone venivano, nel caso dei bambini, ecco, tu mi hai chiesto i bambini venivano addirittura espulsi dalla scuola. La stessa Liliana Segre si ricorda di quando la maestra andò a casa per dirgli: da domani Liliana non può più andare a scuola. Come si ricorda anche l'indifferenza con cui glielo ha detto, perché la risposta è stata: io non posso farci nulla, sono le leggi. È l'indifferenza che uccide, è l'indifferenza che ha fatto sì che tantissimi bambini fossero condotti a morte senza che nessuno si opponesse veramente, se non pochi
tra l'altro
giusti.
Bambini non si sa neanche, non hanno fatto neanche la sepoltura alla fine.
Sono stati inceneriti, Francesco.
Cioè scomparsi, eliminati,
svaniti,
eliminati, una generazione eliminata. Continuiamo a parlare anche nella quarta parte di Momenti in Radio, ci sarà anche Fabio Petrucci che ci racconterà la nostra bellissima Sicilia.
Oh ah, oh ah. Musica nel cuore, tutto il resto all'occorrenza, che mi gonfia il buon umore. Quando ho il cervello storto, questo andazzo mi riporta nelle notti là in provincia. Ogni nota ha una faccia, si ascoltava solo rock. Oh, oh.
Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa.
Ho la musica nel cuore, fa ballare l'ascensore, fa tremare le candele, fa venire tanta voglia, si addormenta anche il bambino e ci scappa il fratellino. Tutto questo ben di Dio, tutto questo ben di Dio, tutto questo bene ha. A chi va? A chi va? Nel cuore e ho negli occhi la mia vita, dal mio grattacielo bianco, da un ottavo piano stanco, progettavo e mescolavo, davo baci ma sentivo sempre il suono principale, si faceva solo rock. Oh, oh.
Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa.
L'occasione mia più grande per aver la vita accesa, per non essere il riflesso di una luce poco mia, dolce vergine amorosa, ti han promessa proprio a me. Ho sposato solo te, ho sposato solo te.
Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa.
Ho sposato solo te.
Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa. Ferma l'amore che passa, l'amore che passa, l'amore che passa.
pensa, ho sposato solo te.
Beautiful Night, l'evento moda dedicato al mondo dei concorsi per bambini e bambine, ragazzi e ragazze e signore. I candidati devono avere un'età compresa dai 4 ai 60 anni, una passerella di tante novità ed emozioni. L'evento si svolgerà a Villa Cuciti di Milazzo sabato 8 febbraio alle ore 20:30. Per informazioni 339-8254-709.
Radio Milazzo, la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.